Annalisa con Bellissima, ben ritrovati al Time Magazine. Diamo il ben ritrovato alla dottoressa Angela Ganci. Buongiorno Angela.
Buongiorno a voi. Buongiorno.
E allora, questo è un appuntamento ormai ricorrente che tiene tanti ascoltatori con il fiato sospeso, perché qua parliamo di crimini seriali, parliamo di cose che sono vere in realtà, che si avvicinano anche un po' alla fiction, per cui cresce la passione per le fiction, c'è sempre stata, per i noir, e invece noi parliamo di cose reali. Oggi per il nostro appuntamento parliamo del mostro di Cleveland.
Esatto, questo...
io non lo conosco, è che io non li seguo tutti, cioè seguo le serie ma non la vita reale. Chi è il mostro di Cleveland?
Questa cosa non ho fatto una serie, ma appunto sia su Netflix che su Amazon Prime trovate il film. Hanno fatto un film, diciamo, che rispecchia tra l'altro molto bene i fatti, che tra l'altro dura 1 ora e mezza, neppure tanto, quindi si può seguire.
Ah.
Questo io l'ho scelto insomma da serial killer, perché un serial killer particolare, ma ovviamente poi ne dirò anche un altro che non è l'unico. Non ha ucciso letteralmente le tre vittime, sono ancora vive, hanno cambiato vita, però le ha tenute segregate in casa sua per 11 anni.
Ah, ecco, ho capito qual è la storia. Adesso sì.
Hanno fatto
sì.
Un famosissimo film.
È vero.
Non colleghi il nome. Tra l'altro si chiama Ariel Castro, il caso Castro, il caso del Castro, o mostro di Cleveland, che dissi
esatto,
voi.
Okay.
E quindi intanto ovviamente parliamo dell'Ohio, insomma del Cleveland, del
Stato
del Cleveland,
certo.
Sì, esatto. Può sembrare distante da noi, in realtà un caso simile, addirittura peggiore, è accaduto in Austria, che siamo più vicini, diciamo, caso Fritzli, questo è anche molto conturbante, simile, ha tenuto diciamo, la figlia, tra l'altro segregata in casa per 24 anni.
Esatto. Anche questa me la ricordo.
Ha dato vita a 7 figli, quindi anche una cosa particolarmente... Io ho scelto questo appunto perché magari mediaticamente è più famoso, quindi
sì, diciamo che chi ci segue...
Ricorda sicuramente molto meglio.
Ecco.
Allora, partiamo, seguiamo un po' il filo per chi l'ha visto, perché penso che insomma molti hanno visto, hanno fatto una canale 5 anche insomma.
Sì.
Allora, le tre donne in questo caso rapite, quindi non si parla in questo caso di uccisione, ma ovviamente di sevizia, di stupro, quindi già se la chiede, ricordiamo per i primissimi albori della rubrica di questa rubrica ideata, diciamo, se la chiede è quello che uccide ovviamente serialmente, quindi con un motivo, un movente che è dentro di sé, la narrativa della sua storia, della sua vita, che per cui quell'uccisione ha un significato simbolico particolare di riscatto, tutto quello che vuoi, di gelosia, di vendetta,
certo.
In questo caso sessuale soprattutto per l'uomo, per il maschio. E, ricordandoci questo, è come un modus operandi particolare, cioè un certo modo, vediamo che mostra di Cleveland, però in questo caso lui non uccide, ma insomma sicuramente sevizia, quindi stupra, è sicuramente un atto di violenza, anche se non si arriva all'omicidio. Quindi possiamo definire serial killer in maniera diciamo laterale, però sicuramente un criminale.
Criminale seriale, esatto.
Non serial killer perché non uccide da questo punto di vista.
Cosa spinge quest'uomo? Cioè, poi,
Il momento è lo metterei diciamo nel mezzo della discussione, perché ovviamente lasciamo un po' di suspense. Il modus operandi è quello, la modalità con cui compie il delitto è particolare, contraddistingue ogni
soggetto, persona.
Anche
certo.
Perché poi in qualche modo è riconoscibile se si vuole fare un criminal profiling, cioè una investigazione, poi anche tramite quello si riesce a capire che se uccide alla stessa maniera probabilmente
il famoso
motivo,
modus operandi,
esatto,
è sempre lo stesso,
la modalità, sì, allora è riconoscibile a lui in qualche modo, un segno identificativo diciamo. Allora lui lo faceva in questa maniera. Intanto era sempre le persone rapite erano sempre comunque conoscenti, lui era sempre il papà di un amico, di una conoscente,
okay.
Quindi comunque era un familiare, quindi si fidavano le persone diciamo che venivano poi approcciate in che senso? Partiamo dal primo approccio che avviene nel 2002. Intanto i rapimenti tra il 2002 e il 2013, abbiamo detto 11 anni. A agosto 2002 viene avvicinata la prima vittima, tutte tra l'altro molto giovani, questa ragazza ha 21 anni, Michelle Knight. E questa ragazza intanto diciamo si sa poco della sua storia, voleva diventare la sua infanzia, intanto era abbastanza bassa, anche minuta, si vede nel film, legatissima al figlio Joey, il figlio Joey che nasce, cioè il motivo della sua vita insomma, tutto il film si vede che proprio lei vive in quanto madre, si identifica. E succede però un problema all'interno di questa relazione madre figlio, il fidanzato di lei con cui conviveva da calci e pugni insomma scuota il bambino e gli assistenti sociali portano via il bambino da casa, lei chiama furia la madre e fa di tutto e di più per riaverlo. Udienze, tantissime udienze, l'udienza una delle più importanti sarebbe venuta il 22 agosto del 2002, quando lei si stava recando appunto il
tribunale.
In tribunale. Tra l'altro, quella Mattia però nel film la madre ha avuto una difficoltà, non poteva lasciare. Quindi lei è rimasta 40 minuti da casa senza macchina. Doveva assolutamente recarsi, altrimenti Fio non sarebbe stato più, insomma,
non avrebbe potuto.
Esatto. Non sapeva chi rivolgersi, era ovviamente in preda al panico. In un supermercato, incontra Del Castro, peraltro padre appunto di una sua amica, si fida tantissimo, dice ti accompagno, non ci sono problemi, dico per carità è una cosa importante, fa ma io ho solo 40 minuti, mi ricordo le scene, 40 minuti, ma ti lascio in 30, però nel frattempo passiamo da casa mia, ti regalo un cucciolo, un cagnolino molto dolce per tuo figlio, è una cosa anche graziosa, ovviamente lui dà dei segni di scompenso, di stranezza, sì. Entra nel furgone, guardate poi il film, lo capirete benissimo, io magari do un primo input, entra nel furgone, quello che nota il trasportatore è immondizia dappertutto, c'è cioè una situazione sì. di sfacelo, di degrado che potrebbe far pensare, ma lei è troppo impegnata a pensare a suo
pensare
figlio,
al figlio.
Quindi quei segni non si colgono quando esatto. si impreda all'emotività. Dice io sono single. Sono single perché? Single nel senso che la moglie, e questo però lo rivedremo nella sua movente, la moglie lo aveva lasciato, quindi lui era molto arrabbiato, sentiva abbandonato dalla moglie, poi casomai vediamo in che modo l'aveva lasciato in maniera un po' tragica. E allora lui accompagna appunto, va a casa, insomma un attimo, quei 5 minuti e prende il cagnolino, però entra in una soffitta, questa casa è fatta da primo e secondo piano, è importante, perché poi tutte vengono, lei viene legata a Michelle Knight nel primo piano, chiusa a chiave, nessuno
potrebbe esatto. raggiungerla.
E quindi questo cagnolino in realtà non c'era in questa stanza rosa, ecco. Ma c'era altro, cioè viene appunto
viene violentata,
soprattutto viene incatenata, questa è una cosa che lei rimane incatenata per circa 8 mesi, vabbè, ovviamente dico le cose macabre, lasciamo stare, al film è molto eloquente, trattata in pratica come insomma un oggetto,
una bestia.
8 mesi sostanzialmente lei mangia gli avanzi, questo è proprio quello che dicono gli annali, e soprattutto si fa una doccia a settimana insieme a lui, quindi l'aspetto sessuale e l'aspetto ovviamente diciamo di profanazione, e non solo, lei rimane incinta parecchie volte, se non sbaglio erano 5 volte, e siccome tra l'altro era tra le più odiate tra le tre che rapisce Del Castro dice tranquillamente tu sei, non sei inutile eccetera eccetera, e la fa abortire a calcio e pugni, questa è una cosa che veramente del macabro, veramente del
sì, c'è una deviazione mentale esatto. non indifferente su questa cosa. Allora io farei così, mettiamo un brano giusto per creare ancora un po' più di suspense e poi torniamo, perché tra l'altro c'è una domanda di un ascoltatore, dice ma come mai le vittime non sono mai scappate in 11 anni, sembra assurdo ma erano segregate, non si potevano, erano incatenate, quindi questo torniamo tra un po', naturalmente. Intanto Taylor Swift, a proposito proprio con Anti-Hero, quindi proprio l'anti-eroe, e poi torniamo sul caso di Taylor Swift, Anti-Hero. Rieccoci qui in diretta con la dottoressa Angela Ganci, stiamo parlando del mostro di Cleveland, eravamo arrivati alla prima vittima che quindi viene rapita, portata a casa, insomma seviziata, violentata, per scoprire che poi insomma queste peraltro insieme a altre due hanno subito delle sevizie incredibili, messe incinta, l'ascoltatore si domanda come non sono, come non hanno, non ce l'hanno mai fatta a scappare, che condizioni erano queste donne, come avrebbero potuto farlo, Angela?
Ok, allora queste diciamo qua sono delle concezioni molto psicologiche, devo dire più psicologiche che altro, che criminologiche. Allora, ci sono delle meccanismi che si mettono in atto quando vieni rapito, per tanto tempo in questo caso. A parte la sindrome di Stoccolma, che alcuni conosceranno, per cui ci si innamora del rapitore, nel senso che si giustifica, questo è un aspetto. Addirittura si viene proprio a difendere. Ma pensiamo agli abusi infantili, agli abusi in famiglia. Certo. Si difende il padre, intanto si capisce che si difende il padre perché il padre è l'autorità, quindi magari quello è molto semplice. Qua c'è anche un aspetto, ma l'altro aspetto è di ritorsione. Un po' quello che succede alle vittime di violenza che non denunciano. Perché se io denuncio, intanto tento di scappare, intanto non arriverò viva alla porta. E questa tra l'altro è la minaccia che faceva Del Castro alle sue donne, diciamo, a questa famiglia, che poi lui dice famiglia felice. E, non uscite da qui, provateci e poi vedrete. Questo è incute timore.
Certo.
È un'impotenza, si chiama impotenza appresa. Cioè le persone sanno che comunque non arriveranno vive, e
cioè
ci
per
provano,
istinto di sopravvivenza è meglio restare qui che provare ad andarsene perché muoio.
Se sopravvivenza, come dici tu, in realtà proprio per sopravvivenza dovrebbe portare naturalmente a scappare, invece al contrario. Però in questo caso c'è proprio una sorta di sudditanza nei confronti di quello che poi diventa il padrone e quasi lo giustifica, sindrome di Stoccolma da una parte. Dall'altra parte c'è proprio la paura di non farcela, che ti blocca. Di solito la paura è un istinto di sopravvivenza che dovrebbe portarti a scappare naturalmente.
Sì.
Vedi un animale grosso, insomma, ti spaventi e scappi. E questo è positivo.
Certo.
Se stai fermo, quello ti verrebbe a mangiare o a ferire comunque. Nel caso in cui invece è patologico, la paura ti blocca, non si sa più che fare, si è pietrifica. Sbagliatissimo. Quindi secondo me quello, diciamo, il suggerimento che sei è sempre quello che se hai paura o chiedi aiuto provi a scappare fondamentalmente. Cioè, certo. Fermarti troppo poi ti porta a bloccarti. E queste ragazze sono bloccate, sanno che non ce la fanno, sono soggiogate, ovviamente hanno troppa paura e questa paura le blocca. E dall'altra parte si sentono anche, e questo è un altro aspetto, di meritare quello.
Ah,
okay. Sì, questo accade nei bambini, ma anche in queste donne. Parliamo di donne che comunque di per sé avevano anche dei disagi. Ad esempio Michelle Knight è una cosa incredibile in questo film, è veramente anche fatto molto bene. Lei tra tutte le tre, la più sfortunata dico io, non la cercò mai nessuno, perché intanto quando non si presentò in tribunale il bambino venne preso dato in adozione intanto, okay, quindi non lo poteva più, Joy, questo bambino biondo, d'altro molto, molto carino nel film. E la madre non la cercò più perché pensò che non si volesse assumere la sua responsabilità, quindi che fosse scappata proprio per non avere questa responsabilità.
Esatto.
Cosa assurda. Nessuno fece una fiaccolata per lei, nessuno la cercò mai. E questo fu un motivo di minaccia. Dice, infatti, Marchese diceva sempre: tu non sei cercata, non vali a niente, sei peggio di niente. Quindi questo è. Ecco, immagina che.
E quindi lei praticamente dice: forse realmente me lo merito.
Sì,
è
esatto,
lì che arriva questa considerazione.
Anche sì, perché comunque 11 anni, io 11 anni sono. Cioè, pensiamo già a un mese di
Ma anche un giorno.
Ma anche un'ora.
Effettivamente, pensa...
okay, ma tra l'altro, poi nella stanza io ribadisco. Chiuse a chiave, non è che è una casa per cui tu scendi al primo.
Quindi questa... niente aria, niente, tu vedi soltanto queste mura e questo soggetto che ogni tanto viene, ti sevizia, ti picchia, ti violenta. Che è una cosa.
Immaginiamo appunto l'isolamento in carcere, ecco perché anche il carcere è collegato al suicidio. Quindi,
certo.
Ecco, io però dico, è la forza di questa donna, dobbiamo anche dirlo. Perché comunque hanno resistito, poi alla fine ce l'hanno fatta perché finisce bene
infatti,
questa storia.
Finisce
e
bene,
quindi,
certo, vengono vive.
Nonostante la propria vivenza martoriato, ho quasi offeso, però in questo caso. Prendiamo la positività da questa storia, c'è sempre qualcosa o qualcuno, è una falla soprattutto nel piano organizzato del serial killer che solitamente alla fine, dopo 11 anni sfortunatamente per loro, comunque fallisce, anche nel caso di Fritz di qui prima, dopo
esatto.
24 anni, certo è una vita, però ecco, cogliamo il fatto che un serial killer sbaglia comunque sempre,
sì,
prima o poi.
Un piede in fallo
prima
lo
poi,
metti.
Prima o poi.
Se c'è qualcuno che ti cerca, ti becca.
È sempre un essere umano, cioè
certo,
fallibile.
E
comunque le vittime, nonostante si possa pensare, ma come abbiano fatto, te lo chiedi 11 anni, ma come fai? Eppure nasce anche una sorta di sopravvivenza, nonostante diciamo,
la condizione. Allora, qualche spot e poi torniamo in diretta con la dottoressa Angela Ganci e continuiamo a tenere questa suspense, queste cose terribili che accadono, che comunque fanno parte della nostra vita, non c'è niente da fare, restate con noi. Rosaline Alfa con Snap, ancora ben trovati in diretta al Time Magazine, parliamo di crimini seriali, siamo con la dottoressa Angela Gancia e parliamo del mostro di Cleveland. Arriviamo quindi al movente, abbiamo capito quali sono le sevizie che queste donne, e abbiamo detto che per fortuna alla fine ce l'hanno fatta, cioè si sono riuscite a liberare, c'è anche il film, un'ascoltatrice ci domanda, ma non ho capito se parlate di un film o di una storia vera. No, è una storia vera che è accaduta appunto a Cleveland in Ohio, negli Stati Uniti, e poi ne hanno fatto anche un film che si chiama proprio Il mostro di Cleveland.
Esatto.
Quindi abbiamo capito che cosa hanno patito queste donne in questi 11 anni. Però la domanda è: che quel fattore scatenante, cos'è che ha portato Adele Castro a questo gesto, a fare questi atti così orribili?
Per vedere questo, torniamo un po' indietro. Allora, lui, intanto, nasce nel 60, quindi già un po' della sua nascita, da una famiglia che si sposta un po' in continuazione. Nasce tra l'altro a Porto Rico, un portoricano, quindi poi si sposta, già questi primi trasferimenti anche un po' burrascosi. Quello che scatena questa sua idea. E la sua, intanto sua idea movente, la motivazione che lo spinge, la vera ragione interna che lo spinge a collezionare donne e comunque diciamo anche di generare figli, perché questo non l'abbiamo detto prima, con la seconda vittima Amanda Berry lui genera un figlio, anzi una figlia, Jocelyn. Questa bambina tra l'altro nasce, quindi e sarà una chiave per quanto riguarda la cattura, è perché la sua idea era quella di: io voglio una famiglia felice. Da dove nasce questo era il suo obiettivo,
okay.
E che anche il movente. Da dove nasce? Lui nel 92 si sposa, si sposa con la moglie, Grimilda, non mi ricordo il nome perché è complicatissimo, e inizia anche ad picchiarla.
Ah.
Addirittura si dice che la butti dalla rampa di scale, si spacca il cranio, tutto quello che si... E nel 96 Grimilda prende i quattro figli e scappa, sostanzialmente.
Okay.
Lui che fa? le, già iniziamo a immaginare, le rapisce. Come vedi, già c'è praticamente un movente, anche un modus operandi. Cioè, le rapisce le figlie, queste figlie che sono state negate. Lui ha detto, lui dirà sempre: mia moglie mi ha lasciato, mia moglie mi ha ferito, sono rimasto solo, sono abbandonato, sono un uomo solo. Ricordatevi quella casa e quel furgone malmessi. Certo. Quindi adesso io voglio ricostituire quella mia famiglia. Quando infatti nasce Jocelyn, lui è felicissimo. Si fanno i selfie. Cioè,
sì, è ben e chiaro.
E la famiglia è felice. Io, in fondo, sono una persona, diceva lui, un bravo uomo, sì, si definiva un bravo uomo.
È la sua realtà, aberrata, ma è la sua realtà.
Dobbiamo, e senza omettere il fatto che picchiasse la moglie. Quindi questo sì, e in più diceva di sé, lo diceva apertamente: io soffro di dipendenza sessuale. L'aspetto sessuale è pure importante. Certo. Quindi tutti questi aspetti, ovviamente si autogiustificava perché si era
però
è questa la sua idea, che però un dia possiamo dire romantica. Certo, fa anche un po' suggestione guardare il film in cui questi tre, queste tre donne, sembra un po' un'arma con l'uomo e con la bambina che chiama lui papà, fa un po' suggestione, sì. Immaginiamo. E poi tra l'altro la bambina, in un pezzo del film, la bambina potrebbe avere 6 anni, dice: papà, ma perché noi usciamo? Perché usciva con suo padre. E le mie zie, per le chiamava zie, no, stanno sempre in casa. Quindi la bambina incomincia a fare domande e lui impazzisce dicendo: zitto, non fare così. Quindi è una cosa veramente un po'...
È perché la realtà gli si pone di fronte, lui non sa come...
I bambini sono ingenui e notano
e, cioè, intervengono. E gliela sbattono in faccia, quindi lui dice: aspetta, ma qua sta succedendo qualcosa... Va fuori controllo praticamente.
È stata infatti la bambina che ha, nella sua innocenza, appunto, anche perché diciamo 11 anni sono tantissimo tempo, un tempo lunghissimo, eterno, in cui appunto una falla c'è, cioè, ci sarà, perché comunque parliamo sempre di una persona che gestisce, di un uomo, un essere umano comunque, sì, per quanto sia psicopatico, poi tutte le perizie, è sempre comunque una persona che lascia sempre una falla. Immagino una persona normale che dimentica qualcosa, immagino dopo 11 anni. Allora cosa succede? Che dimentica, a proposito di dimenticare, quella cosa che la chiave di volta, diciamo, tipo il codice da Vinci, lui dimentica di chiudere la porta a chiave dopo 11 anni, finalmente, direi, no?
Ecco,
la porta a chiave, esatto. La porta a chiave, che poi tra l'altro queste tre donne sono state riunite, vivevano pure insieme, cioè nella stessa camera, quindi comunque c'era una sorta di
si
solidarietà.
Si organizzava.
Per fortuna, anche questo è stato anche una cosa.
Sì.
Sì, la bambina dice: la porta è aperta, ma possibile, ma non è possibile, allora l'ha fatta apposta, perché no, usciamo.
Magari ci sarà una trappola.
Invece Amanda, sento sopravvivenza, scende. Effettivamente la porta era stavolta stranamente aperta. La porta di giù non era assolutamente aperta, però lei intrisce una mano, tutto il braccio della fessura, e finalmente: aiutatemi, qualcuno li vede, finalmente dopo 11 anni li prende, lei scappa con sua figlia e finalmente inizia la cattura.
Esatto.
Un processo che porta, ovviamente, questa è la parte finale,
sì,
Ariel Castro a avere 1000 anni di carcere. Cioè, vabbè, comunque, insomma,
sì, dire, poi in America hanno un conteggio diverso.
Insomma, sostanzialmente carcere a vita che finisce con la morte, insomma, che lui si impicca in carcere, quindi dà fine alla sua vita prima.
Non può sopportare questo peso,
esatto, questa sì, insomma, ovviamente una situazione che per lui appunto è la vita naturale durante, quindi abbiamo proprio soccombe il serial killer e le altre donne perché arrivano? Perché intanto ognuna ha una sua vita diversa. Adesso la prima, Michelle Knight, cambiato nome, vive con lei, tra l'altro, ha deciso insieme all'avvocato, si vede nel film, di non chiedere indietro
il figlio
Joey, perché rispettava il fatto che lui comunque fosse già avesse una sua vita. Quindi scelta coraggiosa, diciamo, veramente coraggiosa,
certo. Cioè, per garantire più serenità al bambino,
ma una scelta coraggiosa, il vero amore è l'altruismo, quindi è molto coraggiosa. Mentre invece le altre due fanno spettacoli nel senso che show per aiutare le persone disperse,
esatto.
Comunque
si danno una fare nel sociale,
questo è ancora quello che avviene adesso.
Siamo arrivati alla conclusione, alla fine, in questo caso è una bella fine, ogni tanto che qua si parla di crimine,
almeno
sopravvissute a 11 anni veramente trementi, grazie, esatto. Come sempre alla dottoressa Angela Ganci, che tornerà prestissimo qua ai nostri microfoni con altre vicende. Purtroppo non abbiamo tempo, però volevo parlare di questi due volumi, San Salvador, storia di un omicidio, e Assassine, sono dei libri che ti vedono protagonista in qualche maniera. No?
Sono libri che appunto parlano di alcune serial killer, tra cui Assassini, anche da Cianciulli, di cui si è parlato. I libri potete trovare mettendo su Google, motore di ricerca, Angela Ganci o Produzione, oppure appunto Assassino San Salvador, che sono due libri. Uno è storiografico, San Salvador invece è un romanzo vero e proprio, è molta finzione. E poi contattandomi tramite la mia mail, se volete, angela.ganci@gmail.com, avete informazioni o qualsiasi curiosità,
io a disposizione
appena possibile.
Rispondete. Grazie Angela Ganci e grazie a tutti voi per esserci stati. Il Time Magazine torna domani puntuale alle 11, sempre solo su Radio Time. Ciao.